Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività. Un progetto realizzato in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali.
Cinquantatré anni, oristanese, si definisce un dilettante puro e dice di non avere nessuna carriera in atto. In realtà è un poliedrico regista, un pittore, un autore teatrale e sì, anche un bagnino, perché tra le tante cose che Filippo Martinez ha realizzato nella sua vita c'è anche quella di un diploma di bagnino, ma anche una tesi di laurea in estetica col massimo dei voti, una rissa con la commissione d'esame, il premio Roma come miglior tema d'italiano quando aveva 9 anni e ancora una trasvolata in Libia in violazione dell'embargo. E poi tanta televisione, tanto teatro, pubblicità, tantissime forme di espressione artistica. Dicono che è un anarchico di razza, un genio, così l'hanno definito. Qualcuno lo definisce un artista totale, insomma, un personaggio assolutamente curioso quest'oggi nella nostra galleria di Raggi X, Filippo Martinez. Per concludere la nostra galleria di persone che hanno fatto, diciamo, della creatività il proprio mestiere, oggi non un creativo, ma un creatore.
Sì, va meglio.
Va già meglio.
Va meglio.
Devo dire che nell'ultima fase di interviste questa parola del creativo ha generato una serie di allergie. C'è Stefano Asili, per esempio, che non vuole sentir parlare.
Lo sai perché? È una parola, come dire, logorata dall'uso. Sì. E comunque, visto che esiste creatore,
certo,
e che il creatore stesso ha incitato gli esseri umani ad essere, cioè lui
simili
dice di essere,
la
sua immagine testuale, certo, la sua immagine e somiglianza, perché inventarci delle sottomarche?
Sì, perché in effetti creativo è diventato quasi una casella in un organigramma aziendale, no?
Sì,
e quindi ha perso
da fastidio.
Ha perso la sua carica anarchica.
L'abuso della parola è come dire artista, un'altra parola che fa schifo ormai, non perché faccia schifo il concetto di artista, ma perché è una parola che ormai è logorata dall'uso. C'è gente che gira quasi col bigliettino da visita, Pinco Pallino, artista.
Non è...
O certi che si autodefiniscono poeti. Voglio dire, è come di uno che parlando di se stesso si definisce ironico. Nel momento stesso in cui
lo dice,
si è squagliato tutto.
Ecco, dico subito che sarà molto difficile seguire un percorso lineare in una conversazione con Filippo, che è una persona invece molto poco lineare,
sì,
e comunque che ha molte vie di fuga,
sì,
su diversi fronti artistici che spaziano dalla scrittura alle arti figurative ai nuovi media e ai vecchi media, perché
vecchi
sei
media,
anche uomo di televisione, uomo,
sì,
di radio. Da dove partiamo per ricostruire questa tua storia? Da Oristano?
Partiamo da Oristano. Partiamo
allora,
da Oristano.
Raccontaci
Oristano,
cos'era
capitale...
Oristano quando tu eri un ragazzotto.
No, cos'era è sempre stata e sarà la capitale del giudicato d'Arborea, più uno spazio mentale ormai, visto che le indegne cartine geografiche non segnalano più il giudicato, cosa che mi dispiace.
E allora sono passato in giudicato,
sì, sono passato...
per fare un facile teoria.
Tradisce la tua origine, no, perfetto, vabbè, meglio. E quindi Oristano, sì, Oristano, che uno il posto dove nasce non se lo sceglie, però una volta che ce l'ha, c'è legato per sempre, specialmente più che il posto dove nasce, il posto dove ha trascorso l'infanzia diventa col passare
del tempo. Qual era? Perché c'era questo humus speciale a Oristano? E c'è tuttora questo humus speciale? Io ho un sacco di amici che fanno cose strane, mestieri strani, o che hanno difficoltà a dire che mestiere fanno, diciamo,
sì,
così,
diciamo
a cominciare
così
dall'amico Gianni Giugnini,
sì,
comune,
sì, sì,
a altre persone che tra l'altro abbiamo anche intervistato in questa galleria. E tutti vengono da lì.
No, Oristano.
La salinità dell'aria.
No, è molto. Le persone adesso si è molto normalizzata. Adesso sono tutti, cioè, ha perso molto, anche se sospetto sempre che nelle persone che vivono in quella zona la fiamma della follia sia sotto la cenere. Però ricordo nel periodo della mia infanzia era piena di persone, adesso non so dirti, però di persone entusiasmanti, e anche venivano certe etichettate come come pazze, ma di fatto erano divertenti, erano interessanti.
Una bella cassa di risonanza per le intelligenze.
No, cassa di risonanza zero, perché zero. Tutto quello che accade a Oristano tuttora difficilmente esce.
Beh, ma cassa di risonanza interna.
Ah, interna, sì, 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 no, è un habitat, adesso si è molto normalizzata, voglio dire, sono tutti più politicamente corretti, sono tutti più, come dappertutto, non solo Oristano, ogni cosa travalichi uno schema comportamentale, fosse anche in modo innocente, viene vista come qualcosa da guardare con sospetto.
Ecco, ma dove inizia la tua storia, la tua formazione anche professionale?
Io intanto sono un dilettante puro e totale. Con questo non voglio dire che in certi casi non
continui a provare diletto,
no, esatto, bravissimo. Esattamente questo. Proprio dilettante, perché cerco di fare solo quello che mi attrae e per il quale potrei provare diletto. Certe volte mi divertono meno, però come moto di partenza mentre intraprendo. E questo, devo dire, da sempre, crea delle controindicazioni di tipo economico, notevoli, perché magari hai fatto una cosa che ti mette in una situazione per la quale potresti, sulla quale potresti costruire una carriera, e poi passi, cosa che mi è regolarmente capitata nella vita, passo di palo in frasca.
Per esempio, io ti ho lasciato qualche anno fa che facevi il regista televisivo di
sì,
successo.
Sì, ma cioè di fatto ci poi torno, potrei tornarci, faccio. Sì, non ti capita, è sempre così, quasi fuggi dal, perché poi ti poi puoi anche tornarci su diciamo un settore. Però se stai, per esempio, non capisco quelli che dice faccio il pittore e per tutta la vita, da quando si alzano a quando se ne vanno a letto, danno una connotazione quasi impiegatizia a questa attività, che invece è legata anche agli umori. Uno può stare qualche mese senza dipingere e poi avere una voglia sfrenata perché è stimolato da qualcosa, e così vale per tutto. Vale per tutto. Gente che scrive libri e ogni anno sforna un libro, anche là non ci credo più, voglio dire.
Ecco, ma ciclicamente, tanto per dare qualche coordinata in più ai nostri ascoltatori, ecco, ciclicamente, quali sono state le cose che ti hanno divertito e quindi hanno occupato le fasi della tua vita fino ad oggi? Cioè, iniziato con la letteratura,
ma
iniziato
no,
con
ho iniziato
pittura,
tutto insieme. Allora, intanto il gusto a raccontare, come dire, a costruirmi un mondo che mi piaccia. Ci sono due modi: o diventi il governatore del mondo, o decidi.
Non è un modo molto democratico.
Non è un modo, poi anche faticoso, con forti controindicazioni, poi in genere finiscono malissimo, da stress, c'è un sacco di. Poi, oppure decidi che tu sei il mondo, anzi, che tu sei l'universo, cosa che chiunque può fare, non è un atto di superbia, anzi. E allora in questo universo ci metti tutto quello che ti pare e piace, scegli gli amici secondo criteri proprio di affetto, di simpatia, invece che di interesse o perché strumentali a qualcosa, e fai anche le cose che ti piacciono, per cui se ti capita di essere in una situazione che economicamente, come dicevo, può rendere molto, però ti viene in mente, proprio perché hai avuto magari successo con qualcosa in un certo momento, ti viene in mente che hai voglia di farti una serie di acquerelli, molli tutto e ti fai gli acquerelli. Allora, i contro sono che vivi in una situazione di precarietà, non parlo solo economica, cioè non hai delle certezze salvo quella di perseguire i tuoi sogni. Non è secondo me una controindicazione, anche se certi momenti magari, ovviamente le partite sono in certi casi un po' duri, quindi sono momenti che possono essere difficili, ma ma fa parte del gioco.
Allora, a questo punto forse avete già iniziato a capire il personaggio, se già non lo capite, se già non lo conoscevate. Prendiamoci 2 o 3 minuti di musica e poi torniamo a parlare con Filippo. Eccoci di nuovo con Filippo Martinez, al quale cerchiamo di chiedere, di raccontarci quali sono stati alcuni progetti belli del suo percorso di artista, diciamo. La di artista l'accetti?
Sì, no, ma sì, insomma, con riluttanza sì. No, beh, molte cose in molti campi. Cioè, la prima regia teatrale, proprio in un teatro, l'ho fatta giovanissimo su un testo mio, si chiamava Il Dottor Morf, mi ero fatto anche il manifesto, a 14 anni. Poi ho sempre disegnato, ecco, una cosa che mi è venuta proprio naturale come respirare, sì, era disegnare, per cui per esempio il primo ritratto riconoscibile di mio padre l'ho fatto a 3 anni, che a quei tempi venivo guardato come una specie di mostriciattolo, sì, e tutti pensavano: ma allora farà il pittore? Invece poi sì, ho continuato a dipingere, ma per esempio non vendo i quadri, tanto per... c'ho la casa piena zeppa di quadri, di disegni, però ce li ho tutti, ogni tanto ne ho regalato qualcuno, ma insomma non ho fatto quella carriera. Poi così, andando per passaggi, nel frattempo mi sono capitate molte cose anche extra non inquadrabili, che sono poi le cose che magari mi divertono
di più.
Per esempio, io vado orgoglioso del fatto di essere sindromista, ho giocato fino a tardissima età a pallone, sì, centravanti.
Tardissima età, cioè 50 anni appena compiuti.
No, 40, giocavo ancora in campionati importanti. Per cui sì, no, importanti. No, ormai ero seconda categoria.
Promozione.
Però no, erano decaduti, però erano ancora, come dire, FIGC.
Cioè,
si pagava il biglietto.
La cosa importante, sì, è che giocavi con ragazzi di 20 anni.
Anche con 18 anni, infatti, là che... E a un certo punto ho avuto... da poco, qualche anno fa, pochi anni fa, avevo già smesso di giocare, ha avuto un fastidio al collo, proprio alla base del collo. Ho detto: non può essere un reumatismo, cioè non sono un ragazzo, ma non sono... E vado a farmi vedere, a farmi le lastre, proprio dal primario dell'ospedale, della sezione di radiologia di Oristano, Salvatorino Pinna, è un calciatore incallito, più grande di me, però ha smesso anche lui tardi, ha giocato con tutti quelli che hanno vissuto Oristano, quindi ci conoscevamo in un campo di calcio. Lui, riscontrando una leggera incrinatura, c'era un difetto nella lana, ha detto: ah, vedi, adesso ho la certezza, e questo è un difetto che viene ai colpitori di testa. Perché lui ha potuto stabilire questo? Perché avendo giocato, vissuto e giocato a Oristano, di tutti,
certo.
Quindi ha iniziato, dice: ah, quello era uno stopper, in genere stopper e centravanti sono quelli che picchiano più di te. Ha iniziato a crearsi una casistica, e con me, io giocavo molto di testa, come ha avuto la certezza. Per cui ha potuto codificare quella che adesso viene chiamata, in mio onore ci tengo, sindrome del centravanti.
Ah, bellissimo.
Questa
è una delle opere di cui andare fiero.
Questa è una delle cose di cui vado più fiero. Ecco.
Ecco, invece in tempi più recenti, direi recentissimi, c'è stata un'operazione su Zorro clamorosa, di cui si è parlato molto.
Zorro, come no? Zorro, tutti Zorro.
Tutti,
sì,
Zorro.
C'è stata e ci sarà ancora. Perché...
Ecco, raccontaci com'è nato. A parte che Zorro appartiene all'anima di tutti noi, no?
Zorro, allora, nell'83, allora, prima a Oristano c'era un grande, come dire, divertimento per le mascherate. Poi i normalizzatori hanno vietato che queste sfilassero prima della Sartiglia, e quindi si è perso.
Sì, ma non me la vorrei spacciare per una mascherata.
No, nasce così. Io per anni organizzavo clamorose mascherate, anche di 700-800 persone, a tema, divertenti. Era una sorta di teatro in movimento, con canovaccio.
Di festa mobile.
Festa mobile. Le maschere che partecipavano avevano un ruolo. Non so, te ne dico una. Il matrimonio. Allora avevamo ipotizzato che il matrimonio fosse tra una, una donna povera, di famiglia di estrazione sociale povera, e invece una famiglia ricca, avevamo pensato che esprimesse lo sposo. Fra l'altro la sposa era una bidella gigantesca con le braccia come che si chiama Gemma. Lo sposo era piccolino, calvo, mite, e allora c'era questo psicolo. Avevamo fatto questa sfilata di 700-800 persone con da una parte i parenti ricchi, tutti dalla parte i parenti poveri, un po' vestiti sì, un po' sì, la cravatta ma con stonature, sì. E poi non so, gruppi di persone vestite da, da bomboniere, una torta gigantesca mobile e così via, e così via. La cosa divertente, e ognuno doveva stare al gioco, una cosa divertente che un adesso affermato professionista, un avvocato che si chiama Billy Coco, faceva il fotografo, quindi ogni tanto fermava la compagnia e diceva mettetevi in posa. A questo punto succedeva che i parenti poveri, i parenti ricchi erano antipatici, puzza il naso, certo, un po' dai, che se la tiravano, diceva si è voluto sposare con, quindi c'era, erano tutti, e tutti interpretavano bene che staria schizzinosa. I parenti poveri invece, che non avevano di queste fisiche, erano esageratamente gioviali, allegroni. Per cui nel momento in cui dovevano mescolarsi per la foto si vedevano i parenti poveri che facevano corna, abbracciavano, ed era meraviglioso.
C'era la reazione chimica.
C'era la reazione chimica. Con un delirio da parte di chi assiste, delirio di divertimento da parte di
Bello, molto teatrale,
molto teatrale, anche se era un fatto,
se vuoi teatrale,
un
anche cinematografico,
anche cinematografico. E Zorro l'anno successivo feci il raduno mondiale, il primo raduno mondiale degli Zorro, e fu carino perché in effetti erano tantissimi e ogni gruppo si caratterizzava per nazione. Per esempio gli Zorro esquimesi erano bianchi con la Z nera e non il contrario, e per dare alla cosa, la banda musicale è tutta zorrata, e per dare alla cosa un senso di mondialità, molti gruppi erano partiti ed erano andati alla stazione di Terralba, che precede nella ferrovia la stazione di Oristano. Gli altri, mettiamo 400, erano andati tutti con cartelli, diciamo agli europei, gli europei erano andati alla stazione di Oristano ad accoglierli. Quindi è arrivato questo treno che sembrava venire dall'universo. Certo. Questo treno completamente pieno di Zorro, e erano stati accolti dalla banda, poi tutti avevano sfilato. Non se ne fece da quell'anno. Le strutture che presiedono la Sartiglia vietarono alle maschere di sfilare.
Questa commistione con questa un cosa, mito hollywoodiano.
No, ma pensa che le sostituirono con gli sbandieratori, sostituirono le maschere, che erano niente a che fare con la Sartiglia, ma molto a che fare col carnevale. Possono convivere, certo, non è una, certo, contaminazione. Certo. Anche per chi la vuol vedere, fra l'altro io da oristanese vedo la Sartiglia come un fatto quasi sacro, quindi non, lungi da tutti la voglia di alterare, però videro come una cosa troppo cacciarona per il e chiamarono gli sbandieratori di Arezzo. Dopo sostituirono le maschere anche con gruppi folk, che non li vediamo mai in Sardegna. Ci sono i luoghi deputati per i gruppi, certo. No, perché l'idea, e poi con questa oscena
gli aeroporti, probabilmente viene da pensare, i luoghi, sì, per i gruppi fuori, rimetterei solo, sì, gli aeroporti, no.
E no, poi questa oscena a corte di Eleonora, che è una specie di ridicola ricostruzione,
una specie di sedia di Sardegna,
sì, ma sì, che già mi fa abbastanza
ribrezzo.
Però con questa cosa per cui la Sartiglia sempre più ha iniziato a somigliare a un funeralone, questi serissimi, gruppi tutti impettiti, poi questi freddo cane, pioggia, questi vestiti da Migella con i costumi del Maggio Fiorentino, poi infine la vera Sartiglia, ma quando tutti sono già tramortiti da questa sfida.
Ecco, ma noi sappiamo che Zorro ritornerà e lo scopriamo dopo 2 minuti di musica.
Señores, por favor. piccola fonse che...
Dicevamo prima dell'intervallo musicale che Zorro ritornerà, e siccome per me Zorro in qualche modo sei tu, sarei curioso di sapere quali sono le prossime mosse di Zorro Filippo.
Zorro è Zorro, non è Filippo. Nel momento in cui indossa la maschera entra in una... No, intanto è ancora vivo perché Zorro sta intervenendo a Doristano. Chiamano Zorro e Zorro interviene, supportato dai mezzi, cioè giornali eccetera, che lo seguono con...
Il gabibbo locale, insomma.
No, molto più, appunto, il gabibbo è gabibbo, infatti l'hanno scritto. Zorro è Zorro, cioè...
Ma fa giustizia?
Fa giustizia di
brutto. O dà solo visibilità?
Dà visibilità facendo giustizia, nel senso che ha giustiziato da poco un assessore... che stava criticando la squadra in modo anche improprio, in effetti... E questo assessore che aveva delle gravi carenze rispetto al campo, rispetto a tutto, però era sprezzante nei toni. Allora i tifosi riuniti si sono rivolti a Zorro, che Zorro esiste se tu vuoi diventare Zorro. Zorro ha detto sì, allora Zorro interverrà. La domenica successiva stata, tutti gli ultra erano vestiti d'azzurro con tamburi dietro, ed è stato issato un pennone gigantesco, una gigantografia di diversi metri, con la faccia dell'assessore Zorrato in fronte,
non
con la
Z,
la squadra, la Tarros, che giocava una partita importante, solidale, con questo atteggiamento, sotto la maglia aveva una maglietta nera con la gigantesca Z bianca, stava lottando per la salvezza. In quell'occasione porterà anche fortuna a Zorro, ha vinto 5-0,
quindi ha avuto 5,
alla fine 5 della occasioni. Partita si sono levati tutti la maglia e quindi tutti con la Z sono andati verso il pubblico a ricevere un'ovazione di trombe e tamburi, e quindi per l'assessore non doveva essere contento,
non credo. Zorro quindi è più che mai vivo, ma che cosa frulla per la testa di Filippo Martinez in questo periodo?
Intanto sì, Zorro poi torna l'anno prossimo, torna l'anno prossimo, facciamo un concerto per Zorro.
Bello.
Ho parlato con Lucio Dalla, che scrive una canzone ad hoc, e così altri artisti, proprio su Zorro, nel senso su...
Bello. Coinvolgi.
Cosa per ciascuno?
Radio X è una radio finale.
Sì, no, ma
no, una bandiera
ma
nera con una X bianca.
Va benissimo,
quindi...
cioè, no, ma la facciamo proprio anche perché Zorro è così, è un simbolo di infanzia in sostanza.
Certo.
Infatti, lui stesso mi diceva Zorro, mi vestivo sempre da Zorro, la scrivo sì la canzone. Inviterò degli altri miei amici musicisti, certi celebri, certi bravi, ma non celebri. La celebrità non è un, cioè, è un valore aggiunto solo per il mercato, non per la qualità di quello che si fa. E vogliamo fare questo. Poi, per esempio, una compagnia aerea tedesca si è proposta per dipingere con la maschera di Zorro l'aereo, che farà dei charter portando da tutta Europa. Adesso è tutto da verificare.
Ma
però è divertente, diventa un delirio
con la mascherina, è il massimo.
Diventa un delirio, capito? Tra concerti diventa un delirio in cui tutti possono partecipare, cioè nessuno è escluso alla possibilità di essere Zorro, se lo è stato nel suo, può fare anche un mestiere lontanissimo.
Io ero uno che ci aveva per anni, ho avuto il travestimento di Zorro sotto il letto,
sì,
come si distraevano un attimo mi cambiavo e comparivo.
Sì, perché Zorro, guarda, intanto è una maschera facilissima, è bella, poi bianco e nero, cioè è essenziale poi per la Sardegna, le silografie sono la massima espressione degli... e poi ha un sacco di caratteri, è simpatico, è un eroe simpatico, ironico, fa le giochi di prestigio, quindi non se la tira, non è di quegli eroi che restano là compiaciuti di sé.
Ma poi la magia di Zorro, secondo me, è nel fatto che è due cose contemporaneamente, nella doppiezza, no?
È una doppiezza. Sì, vabbè, quello è un po' la caratteristica di tutti i supereroi. Sì,
però lui non è un supereroe.
È un supereroe, è un bel eroe.
Il trucco è soltanto un abito,
è
un'anima che diventa.
E poi gran movimento in un periodo di grandi parole. Infatti abbiamo fatto questo convegno con gli accademici perduti. Io sono membro dell'Accademia Perduta del Giudicato d'Arborea, siamo 10 accademici perduti, è un po' gli elenco. Oltre a me c'è Carlo Pettinau, che è un ingegnere, poi c'è Massimo Fini, che è uno giornalista scrittore, poi c'è Fausto Guareschi, Titan Guareschi, che è un monaco zen, capo di un monastero. Poi c'è Barbara Alberti, che è una sceneggiatrice e scrittrice. Poi c'è Giulio Giorello, che è un filosofo. Poi c'è Vittorio Sgarbi, che è Vittorio Sgarbi. Poi c'è un grandissimo mimo che si chiama Franco Fais, sardo di Bonarcado. Poi c'è Fabio Canessa, che è un editore di collane meravigliose ed è anche insegnante di latino e greco nel carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro. E infine, chi sto tralasciando? Il decimo commensale. E c'è stata questa riunione per decidere quale poteva essere la risposta contro questa volgare decadenza dell'Occidente. La risposta è stata Zorro.
Mandiamo Zorro in Iraq,
sì.
E farà giustizia anche lì. Va bene, con questo auspicio finale salutiamo Filippo, è stato bello passare qualche minuto a chiacchierare con lui.
È stato piacevole anche per me.
Abbiamo trasmesso Radio X. Radiografie della Sardegna sulle tracce della creatività.
Eccoci ai titoli di coda della puntata. I ringraziamenti a Federico Perra per la parte tecnica e il montaggio, a Rodolfo Calorio per il lavoro in redazione, qualche informazione flash sui brani che avete ascoltato tra una tranche e l'altra di questa intervista. Il primo era una versione AC Jazz di un classico di Miles Davis, ovvero So What, nell'interpretazione del grande chitarrista Ronnie Jordan, ed era un brano datato 1992. Invece il secondo brano è un brano recentissimo, loro sono i Pinkertons, il pezzo si intitola Viva la Juventù. E a questo punto è davvero ora di chiudere. Vi ricordo le repliche il mercoledì mattina alle 9, il venerdì sera alle 21, il nostro sito web radioxonline.com, dove riascoltare questa e tutte le puntate di Radio X. Alla prossima settimana.
Radio Explosion.